È scattata la mezzanotte, l'ora degli eremiti dell'anima, dei cani randagi, dei poeti maledetti, dei fanatici del silenzio, degli instancabili lettori e lettrici di libri, e di te che a quest'ora mi ascolti.
Il Circo Massimo, dopo 30 anni di amicizia, era abbastanza incredibile.
Insieme generiamo una forza che sul palco si amplifica.
Trasporteremo quello stesso atteggiamento da tre amici con le tre birrette, improvvisamente te.
Se tu mi chiedi come si fa in tre a fare questa cosa, ti dico non lo so. Con Max e Daniele è facilissimo.
Questa gioia, questa passione, questa volontà di farlo ci fanno ringiovanire a tutti, anche a livello mnemonico. Devo ricordare tutta la memoria.
Ricordami delle cose. Lo farò.
Per esempio, qua non sono.
Tre persone estremamente diverse, ma il clima è sempre quello giusto.
Ti do 5 euro che mi metti un soldo.
Cosa è successo in questi 30 anni da quando ci eravamo conosciuti al locale, al Marasma e al Circo Massimo?
Ancora siamo gli stessi che quel disco l'hanno suonato in giro 10 anni fa, con un bel pezzetto di vita alle spalle.
Quella della nostra vita è una storia totalmente inventata e raccontata da un pazzo qualunque per la strada.
È una piccola celebrazione, però anche enorme nel suo piccolo.
Se canto da solo ha un significato, con Max e Daniele si allarga enormemente.
Benvenuta ascoltatrice e benvenuto ascoltatore a una nuova puntata di Popolaroid. Quello che hai appena ascoltato è il trailer di Un passo alla volta, un documentario che racconta l'amicizia tra Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, diretto da Francesco Cordio, e sul concerto tenuto dai tre amici il 6 luglio dell'anno scorso, 2024, al Circo Massimo di Roma, e che a me ha fatto scattare un'istantanea nella mia mente.
Vicolo del Fico a Roma. Siamo in piena notte. Davanti al locale, in attesa di entrare, ci sono io, i miei colleghi Lorenzini e Monti di Radio Capital, e davanti a noi c'è Daniele Silvestri e Rocco Papaleo. All'entrata, come butta dentro, c'è Pierfrancesco Favino.
Ora Daniele e Rocco salutano calorosamente Picchio. Così chiamano Pierfrancesco. E lui sorride, si abbracciano e dice a Daniele: Max e Niccolò sono già dentro, stanno suonando. E tu che fai? Ti unisci a loro? Come no, risponde Daniele. E allora? Io cosa sono, forse il figlio della serva? Scherza Rocco, facendo finta di offendersi. Tutti ridiamo ed entriamo.
Il rumore della pioggia nel pomeriggio, le cicale a luglio in un campeggio, il suono del traghetto che entra in porto, la frenata prima del botto, la sirena dell'ambulanza in avvicinamento, quella che si sente in guerra guardando in alto, l'urlo della folla in uno stadio, il rumore della vita. Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, una battaglia persa. Alzo le mani.
Quello che ti ho raccontato, cara ascoltatrice, caro ascoltatore, è stata una bella situazione che ho vissuto nell'autunno del 1994. con Gianfranco Monti e Alberto Lorenzini, i colleghi di Radio Capital di allora, eravamo andati a Roma, a casa di Daniele Silvestri, ad intervistarlo per il nostro programma Radio Commando. Io ero il tecnico, loro i conduttori. Andavamo nelle case degli artisti e lì Monti e Lorenzini li intervistavano. Era la versione radiofonica del loro programma televisivo Telecommando, che andava in onda su Video Music. Come dicevo prima, quel pomeriggio eravamo a casa di Silvestri. Era appena uscito il suo primo album. La sera poi Daniele era ospite al Teatro Parioli in un concerto di Rocco Papaleo e ci aveva invitati. Ovviamente non potevamo rifiutare quell'invito. Ma il momento magico di quella giornata è arrivato dopo, a notte fonda, quando tutti insieme siamo andati allo storico Il Locale, in vicolo del Fico tra Campo dei Fiori e Piazza Navona. Lì Daniele si esibiva spesso con Max Gazzè e Niccolò Fabi. E come butta dentro, davanti all'ingresso c'era proprio Pierfrancesco Favino, Picchio per gli amici, che allora aveva appena terminato l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico e ancora lavorava lì, nel cuore della notte romana.
Il telefono che squilla quando lo aspetti, le dita di mio padre sulla sua Olivetti, il cannone del Gianicolo di mezzogiorno, la serratura al tuo ritorno, la campanella che suona il tram quando riparte, quella che in un attimo svuota la classe, il respiro di un bambino lieve, il silenzio della neve.
E allora, con questo bel ricordo, inizio la puntata di questa notte, dedicata proprio a loro, Silvestri, Gazzè e Fabi. Buon ascolto e buona visione con Popolaroid. Ascolta e vedrai.
Io non suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, una battaglia persa. Le mani.
E poi capita che un suono sbatte addosso come un vento di cristallo, che si aggrappa a una follia prigioniero dello stallo, come un mare. E come l'albero d'autunno lascia foglie sull'asfalto ad ammucchiarsi contro i muri, che si arrende senza sonno, senza storia, senza volte, quella sfilza di respiri.
Suonerò mai così. Posso giocare, intrattenere, far tornare il buon umore o lacrimare, ma non suonerò mai così. Non è solo cosa diversa, è una battaglia persa. Alzo le mani.
Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.
Un camerino disordinato. Un paio di Converse consumate, tre giacche appese a un attaccapanni sbilenco. Tutti e tre sono tempestate da strass, una di colore bordeaux, l'altra blu e la terza verde. C'è una bottiglia sul tavolino, bicchieri mezzi pieni, spartiti scarabocchiati, è una bottiglietta di Sambuca.
Siamo nel camerino di un piccolo teatro romano ed è appena finito il sound check. Max è steso su una panca e ha gli occhi chiusi. Niccolò sta cercando un accordo che ancora non ha un nome. Daniele legge a voce alta una frase da un libro che ha appena comprato in una bancarella. Chi vuole scrivere impari prima a leggere. Tutti ridono, nessuno si prende troppo sul serio, ma ognuno sa esattamente cosa deve fare. Sono amici da sempre, eppure ogni volta è come se si conoscessero di nuovo. Si guardano, annuiscono e poi Daniele attacca.
Chi vuole scrivere impari prima a leggere, chi vuol suonare prima deve imparare ad ascoltare, chi vuole ridere impari prima a piangere, chi vuol capire prima deve riuscire a domandare. Impari prima a perdere, chi vuol tenere prima deve sapere cosa lasciare, chi vuole insistere impari prima a cedere, chi vuole amare prima deve imparare a rinunciare.
Io so inventare, so improvvisare, senza regole né strutture, faccio come mi pare. So immaginare una storia intera, senza una sola parola vera, faccio come mi pare, come mi pare. Sono libero ed incosciente, quindi posso essere.
L'amicizia vera non ha bisogno di approvazione. È il solo luogo dove puoi dire faccio come mi pare e nessuno ti giudica. Perché chi ti vuole bene davvero sa che lo stai dicendo con il cuore leggero, non per egoismo, ma per autenticità. In questa come mi pare c'è una libertà guadagnata con l'esperienza, con le ferite e con gli inciampi. C'è un uomo che non ha bisogno di dimostrare nulla. E proprio per questo riesce a essere se stesso. In tre questa libertà si moltiplica, è una sostanza dove si entra senza bussare, è un palco che si può condividere senza recitare. L'amicizia è la cosa più difficile al mondo da spiegare, non è qualcosa che si impara a scuola, ma se non hai imparato il significato dell'amicizia, non hai davvero imparato niente. Questo diceva Muhammad Ali.
Strada piena di fango. Due uomini con un grosso ramo tentano di liberare una ruota di un camion che è sprofondata in una grossa buca. Il terzo uomo è alla guida e li guarda dal finestrino e la sua espressione è molto preoccupata. All'orizzonte si vede una pianura e la strada si fa dritta e sicura.
Il problema è che questi camion che portano le cucine da campo sono troppo pesanti e non ce la faremo, dice l'uomo alla guida. Abbi fiducia, Max, ce la faremo. Nicolò, con la camicia sbottonata, mentre si passa il braccio sulla fronte imperlata di sudore, vede arrivare un ragazzo giovane, nero. È magro, ha i suoi piedi e ha le scarpe distrutte. Nicolò vorrebbe chiedergli una mano, ma non ha il coraggio. Quel giovane deve aver fatto molta strada e deve essere stremato. Ma la loro situazione è evidente e ora il ragazzo si fa avanti per dare una mano. Daniele e Nicolò lo guardano pieni di riconoscenza. Con l'aiuto del giovane in tre riescono a liberare il camion. Si battono il cinque. Nicolò e Daniele gli dicono di salire sul camion con loro. Ora la radio è accesa. C'è una canzone che nel ritornello dice Life is Sweet. Loro si guardano e scoppiano a ridere tutti insieme e poi si mettono a cantare Life is Sweet.
Disteso sul fianco, passo il tempo, fra intervalli di vento e terra rossa. Cambiando, cambiando prospettive, cerco di capire il verso giusto, il giusto slancio per ripartire.
Partenza è la mia fortuna, un orizzonte che si avvicina. Sotto il mio camion c'è la mia cucina. Intanto aspetto, aspetto, aspetto che il fango liberi le mie ruote, che la pianura calmi la paura, che il giorno liberi la nostra notte. Tutti insieme, tutti insieme.
Ma tutti insieme siamo tanti, siamo distanti, siamo fragili macchine che non osano andare più avanti. Siamo vicini ma completamente fermi, siamo i famosi istanti divenuti eterni. E continuare per questi pochi chilometri sempre pieni di ostacoli e baratri da oltrepassare, sapendo già che fra un attimo ci dovremo di nuovo fermare.
Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani infilato uno ad uno. Da qui passeranno.
Sopra la testa è una puntura, ma direi che è un po' diversa. La cura c'è, ma l'aria non è più la stessa.
E continuare
non è soltanto una scelta, ma è la mia sola rivolta possibile.
Senza dimenticare
che dopo pochi chilometri ci dovremo di nuovo fermare.
Da qui passeranno tutti o non passerà nessuno, con le scarpe nelle mani infilato. Passeranno tutti fino a quando c'è qualcuno, perché l'ultimo che passa vale come il primo. Life is
Life is Sweet nasce da un viaggio, ma non da un viaggio qualunque. Nell'ottobre del 2013 Nicolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè volano in Sud Sudan con i medici dell'Africa Guam. Vanno lì non per suonare, ma per vedere, ascoltare e toccare con mano la situazione. E quello che trovano non è solo povertà o emergenza, è anche dignità, è anche resilienza. È la forza di chi, anche con le scarpe in mano e la strada davanti, continua a camminare. La canzone nasce lì, in mezzo al fango, a chilometri da percorrere, alle ruote bloccate, ma soprattutto nasce dall'idea che ogni essere umano vale quanto l'altro, che l'ultimo che passa vale quanto il primo. In un mondo che seleziona, divide, respinge, loro hanno scelto di raccontare una storia di uguaglianza, perché la vita, anche quando fa paura, anche quando sembra impossibile, può ancora essere dolce. Life is sweet. Non è una consolazione, è una resistenza poetica e forse anche l'unica rivolta possibile.
Compartimento di seconda classe in un treno regionale quasi vuoto. C'è una ragazza seduta accanto al finestrino. Ha un libro aperto sulle ginocchia, ma non legge. Guarda fuori. Sul vetro appannato i segni del suo respiro si allargano piano. Le sue dita disegnano una linea sottile, poi si fermano. Il paesaggio scorre, ma lei è altrove.
Il libro tra le mani è quello che anni fa non era riuscita a finire e non è mai riuscita a leggerlo tutto, ma lo porta sempre con sé. Sara ha 25 anni, sta tornando in treno nella sua città dopo tanto tempo. Fuori dai finestrini ci sono i campi, le case basse, i silos. Dentro di lei invece c'è una scuola, un teatro di danza, un amore lasciato andare, una madre che la chiamava per nome. Ogni stazione che passa le riporta una voce, un dettaglio. Si chiede se qualcuno si ricorda il suo cognome da ragazzina. Quando il treno entra in una galleria, il suo riflesso si confonde con quello del libro. È un istante di sospensione. Poi la luce ritorna e Sara sorride appena. È ancora tutto lì, ma adesso almeno ha un posto dove metterlo.
Di Sara ricordi soltanto il vestito bianco e trasparente. Hai perso per strada il rossore, il sorriso di chi fa finta di niente. Chissà se qualcuno l'ha colto quell'attimo in cui le impazziva il cuore. Ci vuole fortuna, magia, un prestigiatore. Io spero che esista anche un Dio delle piccole cose, che sappia i silenzi mai diventati parole, che sappia i gradini di pietra, le estati scoscese, quel nome che hai proprio lì sulla lingua non viene. Dio mostra le passi di danza che aveva sbagliato, conserva le foto in cui s'era trovata per caso. Raccogli le briciole perse di ogni esistenza, i respiri sui vetri di treni in partenza. Se qualcuno sa dire i cognomi dei suoi compagni di scuola, poesie che non è mai riuscita a imparare a memoria, se ha letto i romanzi che poi non abbiamo finito, le voglie che non sono più diventate peccato,
sessa, le preghiere, i fantasmi di noi da bambini. Oh, dov'è che finiscono chiavi e orecchini? Il dio delle piccole cose aspetta la fine del cammino, con un sacco sgualcito dal tempo di un piccolo inchino. Chissà se ci ridà indietro le vite che abbiamo in sospeso. Io credo sia questo l'inferno e il paradiso.
Ci sono canzoni che non gridano, non spiegano, ma raccolgono. Raccolgono ciò che abbiamo lasciato indietro senza nemmeno accorgercene. Il Dio delle piccole cose nasce così, come una preghiera per tutti i momenti che non sono diventati memoria, per le poesie mai imparate, per i baci mai dati, per le scarpe lasciate fuori dalla porta di un giorno importante. È una canzone che non cerca risposte, ma che tiene insieme i nostri frammenti, come fanno gli amici veri. E a proposito di amici, se ti sei sintonizzata o sintonizzato solo ora, questa notte Popolaroid è dedicata a Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, ispirata dal documentario appena uscito Un passo alla volta, diretto da Francesco Cordio, e ho deciso di intitolare la puntata Tre fantastici amici, e il fil rouge di questa notte è proprio l'amicizia. Di tutte le cose che la saggezza procura per ottenere un'esistenza felice, la più grande è l'amicizia. È questo che ha scritto Epicuro.
Panchina sul lungo Tevere. È sera. Un uomo e una donna sono seduti vicini, sono abbracciati. Il vento solleva foglie secche. Lui le guarda. Lei invece guarda il lento fluire del fiume.
Ora l'uomo si stacca dall'abbraccio. La donna lo guarda con stupore. Lui prende al volo una foglia che stava danzando ai suoi piedi e la porge a lei, mettendosi in ginocchio e portandosi l'altra mano sul petto. Lei fa una smorfia non tanto convinta. «Ma secondo te basta una foglia secca per rimettere le cose a posto?» «Comunque grazie», e prende la foglia con un sorriso amaro. «Vieni qui, va, abbracciamoci, che stasera l'aria è decisamente freschina». Lui le prende le mani. «Mamma mia, come sono fredde!» Se le porta vicino alla bocca e con il fiato cerca di riscaldarle. Lei le toglie e se le rimette nelle tasche del grande cappotto. Lui le alza il bavero sul collo e l'abbraccia. Lei si rimette a guardare il fluire del fiume. L'uomo ora guarda una giovane coppia che sotto l'arcata del ponte si sta baciando. Sulle sue labbra si disegna una smorfia di nostalgia.
L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente. È il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli.
L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze. È un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste.
Ma esistiamo io e te, nella nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine. Potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te.
L'amore se può esiste è questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano.
E l'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, nella nostra ribellione alla statistica. Un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. E non c'è letteratura che ci sappia raccontare, i numeri da soli non riescono a spiegare. L'amore non esiste, ma esistiamo io. Della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste.
L'amore non esiste. È un titolo che spiazza, questo, ma non è una dichiarazione di cinismo. È una riflessione onesta, lucida, ma a tratti cruda su tutte le forme sbagliate con cui proviamo a definirlo. L'amore come abitudine, l'amore come contratto, l'amore come obbligo. No, dicono Fabi, Silvestri e Gazzè che l'amore non è questo. Forse non è neanche una parola. È un abbraccio contro il vento. È la voglia di restare anche quando non si ha nulla da dire. È la presenza che sfida la statistica, il tempo, la paura della fine. In fondo lo cantano senza gridarlo. L'amore non esiste. Esistiamo io e te. Ed è lì, tra due persone vere, imperfette, stanche, ma ancora capaci di restare, che forse l'amore trova finalmente un posto. Non nella definizione, ma nella resistenza.
Una stanza in penombra. C'è una giovane donna, è seduta su una sedia accanto a una finestra. La luce è soffusa e illumina il suo volto pensieroso. Sul tavolo accanto a lei un libro aperto e una tazza di tè. Alle sue spalle una parete adornata con fotografie di viaggi.
Anna osserva le gocce di pioggia scivolare sul vetro della finestra. Accarezza distrattamente il dorso del gatto acciambellato sulle sue ginocchia, l'unico compagno delle sue giornate solitarie. Sul frigorifero le immagini di luoghi esotici in cui ha passato molte delle sue ricche vacanze. Si alza lentamente, il gatto con un salto atterra sul pavimento, quasi scocciato da quel movimento. Anna va verso il frigo, inizia a guardare le foto. Ne stacca una. C'è una palma piegata su una spiaggia bianca che lambisce un mare trasparente che dal verde chiaro passa al blu intenso. La stacca, poi con rabbia la strappa in mille pezzi, come se quel posto così bello a lei ricorda qualcosa di brutto. Prende e li lancia per aria quei pezzi di carta. Il gatto ora cerca di prenderne uno al volo. Anna sorride. Torna al tavolo, prende uno dei due biscotti rimasti e lo puccia nel tè, ormai freddo. Intanto che lo assapora, chiude il libro e fissa la copertina. C'è la foto in bianco e nero di Oriana Fallaci. È distesa, ha la testa appoggiata su un braccio e guarda in alto con lo sguardo perso. La mano sfiora la bocca, sembra pensierosa, forse preoccupata. È la copertina di Lettera a un bambino mai nato. Anna la chiude, prende la borsa dalla sedia, ne la apre e lo butta dentro. Va verso l'attaccapanni, prende lo spolverino color ocra e azzurro. Si infila ai piedi le ballerine rosse, va davanti allo specchio. Fissa le rughe che ha attorno agli occhi, le sfiora con le dita. Alza le spalle, come a dire, ma chi se ne frega? Sta per uscire, ma si ferma davanti al tavolo, dove c'è ancora la tazza di tè ormai freddo, e ci inzuppa l'ultimo biscotto. E mentre lo assapora, va verso la porta ed esce. Ma prima si gira, guarda il gatto che continua a giocare con i pezzi della foto caraibica, e dice, ciao Micio.
Anna che sorride a tutti. Anna in fondo come sta, anche se si trucca gli occhi, si capisce che non va. Anna e le sue insicurezze, gli entusiasmi artificiali, Anna con i suoi animali, ultimi esemplari di sincerità. Anna che domanda agli altri tutto quello che non sa. Anna sempre un libro in borsa, Anna spende più di quel che ha, e sul frigo mette quelle foto di posti dove non andrà. Anna che cucina dolci per le feste degli amici, Anna che si chiude in bagno quando a cena parlano di libertà. Anna con il suo nome già. Anna ha bisogno di essere amata per quello che ancora non è, e regala se stessa nella sua
qualcuno poi la convincerà. Anna come a 18 anni, Anna e figli che non ha, Anna con i suoi vestiti colorati, grandi molto più di lei. Anna è quella casa al mare dove non ritorna più. Se si trucca gli occhi si capisce che non va. Anna e le sue insicurezze, gli entusiasmi artificiali, Anna con i suoi animali, ultimi esemplari di sincerità. Anna che domanda agli altri tutto quello che non sa.
Anna è il ritratto di una donna intrappolata tra sogni non realizzati e una realtà che non rispecchia le sue aspettative. Attraverso Canzone di Anna, Nicolò Fabi ci offre uno sguardo intimo sulle fragilità e le insicurezze che spesso si celano dietro a un sorriso. Questo brano è arricchito anche dalla tromba evocativa di Paolo Fresu e ci invita a riflettere sulle maschere che indossiamo e sulle verità che nascondiamo anche a chi ci è più vicino.
Un vecchio mappamondo su una scrivania piena di libri. C'è un uomo con la mano che lo fa girare. La luce soffusa di una lampada da tavolo illumina le dita che seguono i contorni dei continenti. Accanto un compasso aperto e una squadra, strumenti di un geometra o di un sognatore.
In una stanza colma di carte e progetti, quell'uomo osserva il mappamondo. È un architetto, alle prese con un nuovo progetto. Si ferma, sospira, poi sorride. Ricorda le parole di un vecchio amico: la natura non propone angoli retti. Si alza, apre la finestra e guarda fuori. Gli alberi, le colline, le nuvole, tutto è morbido davanti a lui, senza spigoli. Torna al tavolo, prende una matita e inizia a disegnare linee, curve, e sono tutte armoniose. Decide di seguire l'esempio della natura, di rendere lo spigolo rotondo.
Una frase libera, semicromatica, cambia il colore del mondo. La visione conica di una piramide rende lo spigolo tondo. L'espressione empirica di una catastrofe non dura più di un momento. La visione comica di una tragedia fa risparmiare il tempo. Se fosse vera questa immagine che ti migliora, se fosse sincera, ma se non c'era prima non c'è ora. Che la sua nomina ha bisogno ancora di tempo, occasione unica per fare pratica e non avere stipendio. Io che volavo e che volevo conquistare il mondo, della mia vita precedente nemmeno mi rammento. Se fosse vera questa immagine che ti migliora, se fosse sincera, ma se non c'era prima non c'è ora.
La natura non propone angoli retti, è una sinfonia di contorni inesatti, e da sempre si oppone al teorema dell'uomo che la vuole inquadrare.
La natura ha leggi complesse, ma semplicità da rispettare. Basta volere fermarsi un momento, imparare a guardare.
Spigolo tondo è una riflessione sulla rigidità delle convenzioni e sulla necessità di adottare una prospettiva più flessibile e ironica nella vita. La canzone invita a smussare gli angoli delle nostre certezze, a vedere il lato comico delle situazioni per affrontarle con maggiore leggerezza. Come la natura, che non conosce angoli retti, anche noi possiamo imparare a modellare le nostre convinzioni, rendendolo più armonioso il nostro percorso.
Thank you.
un grande albero secolare al centro di una piazza affollata. Le sue radici affiorano dal terreno, intrecciandosi con le pietre del selciato. Intorno uomini e donne di ogni età e provenienza sono seduti sulle radici, conversano, suonano strumenti, condividono cibo. Sulle fronde dell'albero appesi come decorazioni piccoli oggetti, fotografie, lettere, giocattoli di legno. Al centro, sotto l'ombra protettiva dei rami, tre musicisti con chitarre e tamburi iniziano a suonare, attirando l'attenzione della folla.
Nella piazza del mercato di questo antico borgo, l'albero secolare è il cuore pulsante della comunità. Le sue radici sono testimoni di generazioni che si sono succedute, di storie intrecciate, come i suoi rami. Oggi la piazza è animata da una festa popolare. Bambini corrono tra le bancarelle, anziani raccontano storie ai più giovani. L'aria è impregnata di profumi e di cibi tradizionali. All'ombra dell'albero, tre musicisti accordano i loro strumenti. Qualcuno sfiora le corde della chitarra, qualcuno batte il ritmo su un tamburo, uno pizzica le corde di un basso con un sorriso complice. Si scambiano uno sguardo d'intesa. Poi uno si avvicina al microfono e con voce chiara annuncia: dedichiamo questa canzone alla nostra terra, al padrone della festa. Le prime note risuonano nell'aria e la folla si raccoglie intorno, pronta ad ascoltare.
Voglio che le cariche importanti, dove si decide per il mondo, vengano assegnate solo a donne, madri di figli. Sarei così curioso di vedere se all'interno delle loro decisioni riuscirebbero a scordarsi il loro futuro. Il tetto delle nostre aspettative è così basso che si potrebbe anche toccare. La vita media di una prospettiva è una campagna elettorale. Ambiente non è solo un'atmosfera, una rogna nelle mani di chi resta. E il sasso su cui poggia il nostro culo è il padrone della festa. Che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora di errori così grandi non c'era bisogno. No, non c'era bisogno di sacrificarci a un dio di poche lire, pagarlo col silenzio perché si deve progredire. Ma è come un albero che cresce nella direzione opposta, le radici perse in aria e la testa nascosta. Invece ciò che ti riguarda mi riguarda, come ciò che lo riguarda ti riguarda. Se siamo ammanettati tutti insieme alla stessa bomba. Svolta.
perché il sasso su cui poggia il nostro culo è il padrone della festa.
E con questo brano siamo arrivati alla fine di questa Popolaroid dedicata ai tre fantastici musicisti, Silvestri, Fabi e Gazzè, puntata ispirata dal documentario di Francesco Cordio, Un passo alla volta, dedicato alla loro lunga amicizia, e che a me ha ricordato quella magica notte di ottobre del 1994 al famoso Il Locale a Roma, in Vicolo del Fico, tra Campo dei Fiori e Piazza Navona. Notte passata con loro, con Rocco Papaleo e con Pierfrancesco Favino, chiamato Picchio, prima di diventare il grande attore che è. Beh, se ti sei persa o perso questo mio ricordo raccontato all'inizio, basta riascoltare il podcast di Popolaroid che da domani mattina sarà già disponibile sul sito della radio. E questo è veramente tutto. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio. Con Popolaroid, ascolta e vedrai.
Istantanee notturne per sognatori.